non dimentichiamo il privilegio che abbiamo, anche i fratelli che magari si mettono dietro alle colonne, sarebbe bello poterci guardare. È sempre il mio grande desiderio poter guardare i fratelli, perdonatemi la mia franchezza, se non c'è posto va bene, però quando abbiamo posto preferisco guardare in faccia i miei cari fratelli, anche perché siete tutti bellissimi. Quindi, sì, stavo dicendo che il tema che stiamo portando avanti... L'amore vince tutto e noi cediamo all'amore. Bellissimo, abbiamo visto la volta scorsa. Grazie, Salvatore, ne ho bisogno. Abbiamo visto la volta scorsa alcuni aspetti. Mi sembrava non opportuno trattare questa seconda parte perché sarebbe stato incompleto l'argomento. Pensavo questa mattina ancora una volta al privilegio che abbiamo di essere alla presenza del Signore. Mi ha colpito molto quelle foto che ha mandato, quel video che ha mandato Besliaga, di quei che abbiamo girato sulla chat, di quei fratelli e sorelle che si battezzavano sotto le bombe. E veramente, fratelli, io credo che noi non realizziamo bene quanto siamo benedetti dal Signore. Perché nella bontà, nella libertà, in tutti i privilegi che abbiamo, noi un po' ci culliamo e perdiamo quella forza che dovremmo avere in più avendo questa libertà, questi privilegi. Ma lo dico a me, fratelli, non voglio accusare nessuno, ci mancherebbe altro. E la volta scorsa abbiamo visto l'amore di Dio. Un amore in generale compreso male e applicato male. E quindi quando l'amore di Dio viene applicato male, compreso male e applicato male, inevitabilmente ci sono delle conseguenze poco piacevoli. Abbiamo dato dei significati ai termini che la scrittura utilizza per indicare l'amore, i vari aspetti. Abbiamo fatto una breve, proprio breve, perché sennò ci voleva un incontro, analisi di Prima Corinzi 13. E poi abbiamo concluso, ricordate, se vi ricordate, che abbiamo detto che se siamo disposti e scegliamo di amare, perché dobbiamo scegliere di amare, ok? Mentre il bisogno di essere amati è un bisogno innato in tutti, l'amare gli altri è una decisione che in modo particolare solo i credenti possono prenderla per quanto riguarda l'amore agapao. Allora, abbiamo detto, e concluso la volta scorsa, che l'amore agapao, se lo vogliamo applicare, dobbiamo ricordarci di una verità, che non abbiamo diritti. Ricordate? E abbiamo preso l'esempio del Signore Gesù. Lui ci ha lasciato un esempio favoloso. Giovanni 13 ha deposto le vesti, poi ha preso un asciugatoio e ha iniziato a lavare i piedi dei suoi discepoli. Quindi non solo ce l'ha detto, ma lo ha anche dimostrato praticamente come va applicato. E abbiamo spiegato che in quel passo particolare, in relazione alla Chiesa, ci parla della santificazione, cioè il lavoro che noi possiamo fare reciprocamente di santificazione quando noi applichiamo l'amore agapao. Ok? Ci sono altre caratteristiche, alcune le abbiamo citate, ma apriamo in Prima Pietro 4:8. Prima Pietro 4:8. Ci sono altre caratteristiche che riguardano l'amore agapao, le ricordiamo velocemente, ma questo passo lo volevo ricordare. Guardate, soprattutto, o potremmo dire prima di tutto, innanzi a tutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. bello questo passo, perché questo passo ci ricorda, fratelli, che l'amore è una l'amore agapao, fraterno, è una prevenzione al peccato, previene il peccato, ok? E ci prepara anche a perdonare, e siamo pronti a perdonare. Laddove ci sono delle incomprensioni, se applichiamo l'amore agapao, ci spinge a essere disponibili al perdono, ok? A non arroccarci in quelle dinamiche che poi, come ci è stato spiegato in questi giorni, ci rendono prigionieri, e noi, diventando prigionieri, non possiamo più camminare bene col Signore. Non lo leggiamo, ma Romani 13,8 ci dice che l'amore è un debito, l'amore agapao, chiaramente. Giovanni 13,34 dice che è un comandamento, quindi non possiamo scegliere. Un credente che si rifiuta di amare è come se lo è, chiaramente, ma è come se dicesse, fratelli, a un certo momento: io non voglio essere più un credente, smetto di essere un credente. Quindi un credente che non ama è un credente che è come se dicesse: io non voglio essere più un cristiano, non voglio essere più un figlio di Dio. Ma questo chiaramente non è possibile. Quindi l'amore è un segno caratterizzante della vita cristiana. Giovanni 13,35, li cito perché non abbiamo molto tempo, e poi è un mezzo potente di evangelizzazione. Quante testimonianze abbiamo ascoltato che tramite l'amore che le persone ricevono poi giungono a conoscere il Signore. Vi ho fatto l'esempio di Salisburgo settimana scorsa, ma anche in mezzo a noi, persone che sono state aiutate nei momenti difficili, non solo parlati ma anche aiutati, hanno conosciuto per la grazia di Dio il Signore. L'amore è una potenza, fratelli, più potente della bomba atomica. Venite con me in Prima Giovanni, qualche pagina dopo, di Prima Pietro, capitolo 4, il versetto 18. Pensate quanto, fratelli, quanto dovremmo essere felici di essere dei credenti. Perché il Signore ci ha salvati, ci ha dato, abbiamo detto la volta scorsa, ci ha messo nel nostro cuore il suo amore, per mezzo dello Spirito Santo. Quindi noi siamo nella possibilità di poter amare, è vero? È chiaro che c'è sempre quella sfera della volontà. Prima Giovanni 4,18, figlioli, non amiamo, 18, verso il segno 4,18, nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. L'amore, quindi chi non ha paura non è perfetto nell'amore. Guardate che bello questo versetto, perché ci ricorda che l'amore è un'apprensione di un castigo, c'è qualcosa che nella nostra vita non va. E allora l'amore di Dio, è quando noi amiamo e quando ci ricordiamo dell'amore di Dio, ci fa vincere le paure, anche i momenti difficili, ci fa reagire, ci fa lottare, perché ci sentiamo vicini al Signore, insieme al Signore. E poi, per concludere questa parte, Prima Corinzi 13,31, che non leggiamo, ci viene ricordato che è la via per eccellenza, la più bella, la più grande in assoluto. Possiamo parlare di tutto, ma quella è la via per assoluto, fratelli. E il pane e il vino ci ricordano questo. Ci ricordano che il Signore Gesù ha voluto amarci fino alla fine. Abbiamo letto in Giovanni 13 la volta scorsa. Ci amò fino alla fine. Allora, che cos'è l'amore di Dio nel piano eterno di Dio? L'amore agapao. Colossesi 3,14 dice che, leggiamolo, Colossesi 3,14, vi farò leggere un po' di versetti questa mattina. Colossesi 3,14, al di sopra di tutte queste cose, scusatemi, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Lo potremmo tradurre così, questo versetto: al di sopra di tutte le cose, rivestitevi dell'amore, che è la colla della perfezione. Cioè l'amore di Dio è la colla della perfezione. È bellissimo questo. Ci permette di raggiungere livelli altissimi in ogni sfera della nostra vita esistenziale. Efesini 4,16, lo leggiamo qualche pagina prima, scusate ma vi farò fare un po' di zapping biblico, ok, non sono abituato ma a volte è necessario. 4,16, ci viene ricordato, da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Guardate, che cos'è l'amore qui? L'amore, quando noi serviamo nell'amore, è il mezzo che Dio utilizza per far crescere l'opera sua. Quando noi esercitiamo i nostri ministeri, lo facciamo con amore, come se noi stessimo in quel momento servendo non degli uomini, ma il Signore Gesù. Vediamo il Signore Gesù. Fratelli, allora noi ci mettiamo tutta quell'attenzione, tutto quell'amore, beh, noi creiamo molto anche se non ce ne rendiamo conto e anche se non vediamo dei frutti subito, ma noi stiamo dando una spinta potente all'opera del Signore. E mi sono posto a questo punto una domanda. Era la parte che mancava e che era giusto trattarla, altrimenti sarebbe stato un messaggio la volta scorsa limitato. Esiste un amore che Dio odia? Io mi sono posto questa domanda. C'è un amore che Dio odia? Sempre in Efesini, questa volta, sempre nel capitolo 4, leggiamo il versetto 15. Dice qui, ma seguendo la verità nell'amore, quindi, se seguiamo la verità nell'amore, che cosa succede? Cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Guardate qui, qui ci viene dato un altro elemento, un altro assoluto della persona di Dio, che è la verità. Allora, l'amore, fratelli, o potremmo dire, non esiste, non c'è amore senza verità. Cioè l'amore deve viaggiare, camminare insieme alla verità. Se noi li sleghiamo, ok, a volte noi li spieghiamo per comodità, ma certo, è giusto, anche per una questione di tempo, ma se noi li sleghiamo o nella nostra vita pratica applichiamo l'amore in maniera incondizionata, spostandoci dalla verità, è un amore che non piace a Dio. Allora io mi rendo conto, fratelli, che è difficile amare nella verità. Non è facile, sapete? Non è facile amare nella verità. Perché non è facile amare nella verità? Le ragioni sono diverse. Ma spesso noi entriamo in conflitto con i nostri affetti. Spesso c'è di mezzo mia moglie, mio marito. Spesso c'è di mezzo i miei figli. C'è di mezzo mio cognato, mia cognata, mia nuora, i miei amici, è vero? Allora quando devo amare è più facile, perché dico, mi posso giustificare, il Signore mi ha chiamato ad amare, ma il Signore mi ha chiamato ad amare nella verità. Quindi io non posso slegare queste due verità. Se lo dovessi fare, che cosa accade? Beh, se io slego l'amore dalla verità, o meglio, sì, l'amore dalla verità, io divento un legalista e faccio danni. Quindi se io applico solo la verità lontana dall'amore, io divento un legalista. Posso uccidere, un po' come l'Apostolo Paolo prima di convertirsi, vi ricordate? Usava la legge per uccidere. Quindi noi diventiamo così, delle persone legaliste, con le quali non si può dialogare. Ma se noi togliamo la verità e applichiamo solo l'amore, noi diventiamo dei bonisti, cioè delle persone che tollerano il peccato. E allora il peccato poi diventa, in virtù di un amore che noi pensiamo sia provenga da Dio, diventa normale. E allora tutte le cose le accettiamo, in virtù di un amore. Avete forse sentito dire questa frase, no? Amiamoci, dobbiamo amarci, certo, dobbiamo amarci, ma lo dobbiamo fare nella verità, perché allora noi piacciamo a Dio, facciamo del bene a noi stessi e facciamo del bene agli altri. Mi sono posto un'altra domanda. Chi dobbiamo amare? Allora, la scrittura, anche in questo caso, ci dà le risposte. Venite con me in Marco. Marco capitolo 12. Marco 12. Fratelli, quanto è importante crescere in queste due verità, cioè amare nella verità. È molto importante. A volte, in virtù di questo, dobbiamo fare delle scelte che ci costano tanto. Forse ci metteranno in contrasto con i familiari, forse ci metteranno dei problemi con i nostri vicini, con i nostri conoscenti, con i nostri fratelli a volte, però fratelli è veramente indispensabile. Marco 12, il versetto 30. Sapete qui il contesto, uno degli scribi si avvicina e gli pone la domanda. E dice, qual è il più grande e il più importante di tutti i comandamenti? Gesù risponde, il primo ascolta Israele, il Signore Dio è l'unico Signore. Quindi, chi dobbiamo amare noi, fratelli? Prima di tutto, ama dunque il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Primo amore che dobbiamo avere noi è il Signore, l'amore assoluto. Cioè, fra noi e Lui, in mezzo non si deve mettere niente, l'amore assoluto. Poi, chi altri dobbiamo amare? Proseguendo questo passo, dice, ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi, dobbiamo amare il Signore, dobbiamo amare il nostro prossimo e dobbiamo amare, sempre alla luce di questo passo, noi stessi. Noi dobbiamo amarci, perché, fratelli, anche noi abbiamo bisogno di riguardarci e di amarci. Perché abbiamo bisogno di avere attenzione anche verso noi stessi, non diventare egoisti, non diventare delle isole, ma delle persone che si prendono cura per poi poter dare agli altri. Luca 6,27. Infine dobbiamo amare un'altra categoria di persone. Luca 6,27. Che bello il cristianesimo, fratelli. Ma chi ha queste verità? Nessuno al mondo. Veramente, essere dei cristiani e conoscere queste cose, e se poi le pratichiamo ancora meglio, è bellissimo, un motivo di adorazione, un motivo di gioia, veramente straordinario. Guardate cosa dice qui, in Luca capitolo 6, il versetto 27. Ma a voi che ascoltate io dico, amate chi? Amate i vostri nemici. Non è facile, fratelli, è vero? Quando riceviamo dei torti, la nostra natura si vuole ribellare. È vero, vuole reagire, non è facile, però è possibile, alla luce di questo passo noi capiamo che è possibile, possibile amare noi stessi, possibile amare il prossimo, possibile amare i nostri nemici, possibile amare il Signore che deve occupare il primo posto. Ma un'altra domanda, chi non dobbiamo amare? Perché c'è un amore che Dio odia. Chi non dobbiamo amare? Abbiamo detto che l'amore che Dio odia è tutto quello che noi facciamo che va in contrasto con la scrittura. Quell'amore che si mette in contrasto con la scrittura. È un amore che Dio non approva. Ma chi non dobbiamo amare? Allora, leggiamolo questo passo. Salmo 139. Salmo 139. Abbiamo detto che dobbiamo amare anche i nostri nemici, eh? Ok? Però c'è una categoria che la scrittura dice che non possiamo amare. 139. E noi crediamo che tutta la parola di Dio è ispirata, è vero? Ci crediamo tutti che anche questo Salmo 139 è ispirato dal Signore? Ci crediamo, è vero? Versetto 17. Dice, è Davide che parla, dice, oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio. Quindi anche quello che stiamo dicendo adesso. Oh Signore, quanto mi è prezioso quello che stiamo dicendo adesso. Se Davide fosse qui direbbe così. Quanto è grande il loro insieme, quindi la totalità, guardate fratelli, Noi, ripeto, per comodità a volte sleghiamo, ma noi li dobbiamo vedere sempre nella totalità. E dice: se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Certo, tu ucciderai l'empio, o Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te, malvagiamente. Quindi queste persone parlavano contro chi? Non contro Davide, contro il Signore in maniera malvagia. E poi dice: i tuoi nemici si servono del tuo nome. Quindi, guardate, i nemici di Dio non è che non parlano di Dio, parlano pure di Dio. Possono usare anche il termine amore, possono usare dei versetti della scrittura, lo fanno, parlano di Dio, dice qua, è vero? Per sostenere che cosa? Per sostenere la menzogna. Signore, non odio forse quelli che ti odiano? E non detesto quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto, li considero miei nemici. Allora chi non dobbiamo amare, fratelli? C'è una categoria, alla luce della scrittura, che noi non dobbiamo amare. Chi è questa categoria? Sono tutti coloro i quali sfacciatamente, ripetutamente, in modo ingannevole, si mettono contro il Signore. Noi queste persone, il Signore ci chiama a non amarle, perché sono delle persone dichiarate nemiche di Dio. Dobbiamo amare i nostri nemici, lo voglio sottolineare, fratelli, ma non dobbiamo amare i nemici di Dio. Perché? Perché i nemici di Dio vogliono demolire le verità di Dio. E usa una volta anche la parola di Dio per demolire i principi della parola, come abbiamo letto, per inserire la menzogna all'interno della preziosa parola di Dio. C'è un esempio che lo voglio vedere. Seconda Cronache, velocemente. Seconda Cronache, un passo che conosciamo tutti, sono stati portati anche degli studi. Seconda Cronache, capitolo 19. Sapete, nel capitolo 18, alla fine, leggiamo la morte di Acab, un nemico dichiarato di Dio. Guardate qui cosa dice il Signore, cosa manda a dire il Signore a Giosafat, che è scampato appena in tempo. Guardate cosa dice: il veggente Jehu, figlio di Canani, andò incontro a Giosafat e gli disse: guardate cosa gli dice, dovevi tu dare aiuto a un empio e amare quelli che odiano il Signore? Guardate che domanda retorica. Per questo fatto hai attirato su di te l'ira del Signore. Mamma mia, fratelli. Giosafat si allea col nemico di Dio, Acab, lo aiuta, poi si ravvede appena in tempo, Acab muore, Dio manda un veggente, gli dice: vai, vai a dire questa cosa per favore a Giosafat, che io lo amo. Ma era necessario che ti alleavi con un mio nemico? Era necessario che tu lo amavi addirittura? Hai detto: conta su di me come te stesso. Vi ricordate quelle famose frasi? Ma era proprio necessario che tu lo amavi? Eh? E dice: per questa ragione tu hai attirato l'ira del Signore su di te. Quando noi amiamo i nemici di Dio, fratelli, noi ci attiriamo su di noi l'ira di Dio. Noi sappiamo che Giosafat era un credente. Quindi guardate come l'argomento è veramente delicato. Senza verità non c'è amore. Dobbiamo immaginarci, fratelli, l'amore e la verità come i binari del treno. Viaggiano sempre nella stessa direzione, parallelamente. Così è la verità e l'amore. E se togliamo uno dei due binari, che cosa fa il treno? Deraglia. Siete d'accordo? Provate a togliere un binario. Il treno deraglia e quando il treno deraglia ci sono dei morti. Quindi, com'è l'amore adesso per concludere l'amore di Dio verso di noi, fratelli? Abbiamo visto alcuni aspetti dell'amore di Cristo, abbiamo detto che è un amore incondizionato, un amore, fratelli, che ci deve ricordare che in qualsiasi momento della nostra vita Lui non si è mai pentito di noi. Io voglio sottolineare questo aspetto. Non molto tempo fa, una persona che ho visitato mi ha detto: Gino, io temo che il Signore non mi ama più. E gli faccio: perché? Perché, sai, ho pensato delle cose che in qualche modo erano sbagliate. E in ospedale c'era questa persona e ho detto, guarda, il giorno che tu hai accettato il Signore Gesù sapeva che tu avresti fatto questo? Ha detto, sì, essendo onnisciente, sì. E secondo te si è pentito? Oppure ti ha salvato lo stesso? Ha detto, no, mi ha salvato lo stesso. Questa persona si è sentita incoraggiata e animata, ha detto, vogliamo ringraziare il Signore. Fratelli, cosa voglio dire? Che nella nostra vita ci sono delle cadute, ci sono dei momenti difficili, ci sono dei momenti in cui noi abbiamo anche la percezione che il Signore non ci ami. Beh, anche questo potrebbe essere un inganno del nemico, perché il Signore ci ama, fratelli, ha dato la sua vita per noi e ci ama in maniera incondizionata. Com'è l'amore di Dio Padre per noi? Guardate, Giovanni capitolo 17, pochi versetti e ho finito, non vi voglio stancare più. Giovanni capitolo 17 ci ricorda com'è l'amore di Dio per noi. E questo ci dovrebbe far fare i salti di gioia, ci dovrebbe portare all'adorazione, al servizio, ci dovrebbe portare a tante altre situazioni bellissime nella nostra vita cristiana. 17:23 dice così la parola di Dio: io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come, punto interrogativo, come ci ama, fratelli, come ha amato me. Io non so se, io a volte, fratelli, mi commuovo. Cioè qui sta dicendo che il Signore mi ama, ci ama, nella stessa maniera che ha amato il Figlio. Non so se ci rendiamo conto, fratelli. È pazzesco, è grandioso. Cioè Dio ama noi, con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre brutture. Dice qua, ci ama come ha amato me, cioè come ha amato il Figlio, il suo Figlio. Uguale amore per il suo Figlio, uguale amore per noi. Fratelli, e questi simboli ce lo ricordano, che questo è un amore straordinario, veramente incredibile, amato come amato. Geremia 31:3 dice che sì, io ti amo di un amore eterno. Che bella dichiarazione di amore che ci fa il Signore. Io ti amo di un amore eterno, perciò prolungherò la mia bontà. Che bello, fratelli e sorelle. La manifestazione dell'amore pratico del Signore. Giovanni 3:16. Dio, perché Dio ha tanto amato, tanto agapao, dovremmo scrivere, il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Tito 2:14 ci ricorda, egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Questo amore ci ha salvati, questo amore ci ha messi in condizione di poterlo servire. E concludo. Giovanni 13. Venite con me, fratelli. Abbiamo detto che il Signore parla in questo capitolo di varie verità. La verità più importante che insegna, o la prima verità, è l'amore di Dio. Ed è la prima cosa che noi dobbiamo capire, collegata alla verità. Notate cosa dice. Capitolo 13, versetto 13. Voi mi chiamate maestro e signore. Voi mi chiamate maestro e signore. E vi sbagliate? No. E dite bene, perché io lo sono. Sono il maestro e il signore, dice il Signore Gesù. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti, vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Bellissimo sto passo, perché ci ricorda che cosa? Ci ricorda il fatto che, fratelli, se lo ha fatto il Signore, noi che Lui che è il Signore lo ha fatto, noi che siamo i suoi figli, i suoi servi, i suoi amati, noi dobbiamo farlo anche noi. Perché se non lo dovessimo fare, cosa succede? Qual è il messaggio che noi stiamo dando? Stiamo dando, sì, tu mi hai amato, mi ami, il tuo amore è incondizionato, ma io sono superiore a te, Signore Gesù, perché non sono sotto a te. Ti chiamo Maestro e Signore, dovrei fare, mettere i piedi dove li metti tu, è vero? Però in effetti, no, in queste cose qua io sono un po' superiore di te, perché non le faccio, non le voglio fare, perché ho subito dei torti, perché quella persona mi è antipatica, perché quest'altra situazione, quest'altra dinamica, fratelli e sorelle. Ma l'aspetto positivo qual è? Che se lo facciamo, se seguiamo l'esempio del Signore, dice qua, siete beati, cioè felici. Allora a volte noi siamo tristi perché, fratelli? Forse perché non amiamo in maniera biblica? E se non lo facciamo, fratelli, questa mattina io voglio ricordare cosa ci dice Prima Corinzi capitolo 11. Dice di esaminarci, perché ci parla dell'amore di Dio, di questo amore straordinario. Ma c'è anche la nostra responsabilità di non avvicinarci in maniera superficiale. Lungi da noi l'avvicinarsi e i simboli in maniera superficiale. Ci parlano dell'amore di Dio straordinario, ma ci parlano anche del fatto che noi esprimiamo quella comunione reciproca, quell'amore reciproco che non è perfetto. Siamo fallaci, sbagliamo, fratelli. A volte fra di noi possiamo sbagliare, ma ci ricorda che non ce lo dobbiamo legare a dito, dobbiamo essere pronti a perdonare, pronti a riprendere il cammino. Allora, fratelli e sorelle, il Signore ci ha lasciato un amore, ci ha lasciato un esempio di questo amore perfetto, che possiamo ciascuno di noi crescere pian pianino in questo amore grande. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.